dall'associazione.
Però, dottore Matteo, tutta questa storia del 416 ter, al di là del tecnici, tutta questa storia del 416 ter, voto di scambio, al di là del tecnicismo, ci ricordiamo perfettamente com'è nato alla Camera. Io ricordo di aver scritto di un deputato proveniente dall'associazionismo antimafioso che appena entrato in Parlamento si era calato le braghe. Non so se te lo ricordi. Perché
Sì.
io questa storia, poi io so, ripeto, i giornalisti sono ignoranti, però alcuni hanno il naso buono. Questa storia del 416 ter è nata con una proposta di legge di un parlamentare del PD che proveniva da Libera, nome Davide Mattiello, no, cognome e indirizzo, dove sul giornale di 2 o 3 anni fa, ora non mi ricordo, ha detto: questo si è calato le braghe. C'è un percorso molto contorto. Diciamo, Libera non c'entra niente naturalmente con questo deputato, che è stato un dirigente di Libera. Gli ho scritto un ottobre di 3 anni fa: se si è calato le braghe. Questa cosa del 416 ter mi riporta alla storia dell'antimafia. È vero che non bisogna buttare il bambino con l'acqua, però io preferisco a 200.000 bandiere 20.000 persone con consapevolezza. Quello che manca è la consapevolezza, parola che il dottore Di Matteo all'inizio di questa chiacchierata ha citato, la parola consapevolezza. Io non ne posso più delle bandiere, della mafia fa schifo, di quelli che ripetono la mafia è una montagna di M, come diceva il povero Peppino in passato nel 1976-77, allora lo poteva dire perché non si sapeva niente, quindi coraggiosamente aveva questo urlo. Oggi abbiamo il dovere di essere informati, consapevoli, precisi. Non è che si può andare in piazza a sventolare una bandiera. Oggi dobbiamo dire le cose: questa persona ha fatto questo, quest'altro. Ci dobbiamo essere consapevoli. Quindi io dell'antimafia, delle bandiere, solo delle bandiere, o dell'antimafia perché è politicamente corretta, non ne posso più. Proprio sono arrivato. Allora, l'antimafia nasce, la parola antimafia, nel 1963, perché il 30 dicembre 1962 c'era la legge sulla la prima commissione parlamentare antimafia, entra in funzione l'anno dopo. Nel linguaggio comune degli italiani questa cavolo di parola entra, quindi nel 63 prima commissione antimafia, dopo i fatti di Ciaculli, carabinieri e soldati, 7 saltati in aria, con la giughetta al tritolo dei Greco a Ciaculli, la guerra tra i Greco e la Barbera, ministro dell'interno Mariano Rumor, che dice: non si illudano gli associati, gli faremo una roba così, e inventa il famoso istituto del soggiorno obbligato del confine, 463 mafiosi siciliani inviati entro il 1963, Veneto, Toscana, Liguria, Piemonte e Friuli ed Emilia Romagna, è successo quello che poi è successo, no? Naturalmente fu il primo atto, hanno scoperto la mafia con quella terribile strage. Poi antimafia c'era anche prima. Antimafia c'era quando, scusate la parola un po' forte, ma c'è una differenza tra un poliziotto e uno sbirro: quando la sbirraglia del ministro Scelba sparava contro i contadini, era anche quella antimafia, ma non si chiamava antimafia. I contadini morivano per occupare la terra, era antimafia quella, ma non lo sapevano, non c'era la parola, perché sparavano contro i contadini anche alla fine dell'Ottocento, i soldati. Poi c'è l'antimafia. Diventa l'antimafia moderna nel 1982, il 3 settembre, quella sera che a Palermo un cittadino senza nome mette quel cartello: qui muore la speranza dei siciliani onesti, perché davanti alla 112 dove hanno ucciso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il movimento antimafia riprende vigore dopo l'estate del 1992 con Falcone e Borsellino. Ma adesso sapete cos'è questa antimafia? Non c'è torneo di ping pong, di calcetto, di hockey su ghiaccio dedicato a Falcone e Borsellino. Andate in Via Dante, ci sono i panini Falcone e Borsellino. Andate in Calabria, c'è una signora che fa la sciata antimafia ogni anno e prende 75.000 euro. Oh, ma siamo diventati matti. Andate al MIUR, alla pubblica istruzione. Fino al novembre scorso davano 20 milioni l'anno per delle cose allucinanti, senza bando pubblico, tutto privato. Ho fatto delle telefonate, poi sono fatte. Tra il 24 dicembre e il 31 dicembre ad una scuola di Bari hanno dato 750.000 euro. Ho chiamato il preside, balbettava, dice che noi siamo dei prestanome, perché arrivano i soldi dal ministero alla scuola e li danno ad associazioni private, senza bando pubblico. Lo stesso capita a Castelfranco Veneto, a Cuneo, in Sicilia. Ho scoperto che hanno dato il 28 dicembre dell'anno scorso 380.000 euro a una scuola siciliana e 120.000 euro a un'altra scuola del Veneto. Ho fatto una piccola istruttoria, l'indirizzo è lo stesso: Roma, onorevole X. Sono soldi nostri. Le associazioni anti-racket, 6,9 milioni dati dal Ministero dell'Interno alla Federazione Antiracket, non ha un rendiconto pubblico. Siamo diventati matti? No, no. L'antimafia è un'altra cosa per me. L'antimafia è un'altra cosa. L'antimafia è un'altra cosa. Tant'è che poi certi marpioni, chiamiamoli marpioni perché comincia sempre con la M, cercano di andare all'Agenzia dei Beni Confiscati. Torno alla mamma. Dice no, non frequentarlo quel ministro dell'interno, frequentarlo che ha mandato un indagato per mafia all'Agenzia dei Beni Confiscati per i mafiosi. Dice no, no, stacci alla larga dal ministro dell'interno. Eh sì mamma, certo che ci sto alla larga, che fa, lo frequento uno come quello io. No, allora qua bisogna mettere un punto e tornare a capo, se no buttiamo il bambino, se no buttiamo il bambino. L'antimafia è diventata un affare, spesso anche sporco. Scusate, sapete quanto è dato ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione di un mese fa? Senza navi, il 23 maggio è costato 90.000 euro in più dell'anno scorso, quando ci sono state le navi. Me lo devono spiegare come funziona, me lo devono spiegare, perché sono soldi anche miei, io pago le tasse fino all'ultimo centesimo. Allora, io con l'antimafia mi arrabbio molto. A parte tutta questa vicenda della tomba, dove sto sicuramente dalla parte della famiglia Borsellino, sai quali erano i rapporti con loro. Anche questa storia della tomba è fuori dalla grazia di Dio, è ai confini del bene e del male. Se non cominciamo a dire queste cose, non possiamo più ragionare con il senso comune delle cose. Non va più bene, si è superato il limite. Il confine è stato valicato. Non va bene. Allora, antimafia per me è da riformare. Tant'è che una vecchia politica democristiana di lungo corso, onesta, secondo me, non è il mio tipo da un punto di vista politico, ma molto intelligente, la Presidente della Commissione parlamentare antimafia, la Rosi Bindi, che io ho attaccato in un attimo di furore, di ira rivoluzionaria, secondo me sta facendo un lavoro straordinario, perché la prima cosa che ha fatto la Commissione antimafia ha aperto un'indagine sull'antimafia, ufficialmente. Può sembrare un paradosso, ma l'ha fatto. Cominciando dall'anomalia vergognosa che c'è in Sicilia, perché in Sicilia quello che è successo in questi 7-8 anni ha del vergognoso, con la complicità di giornalisti fessi come me che sono andati a lavorare in Calabria tanti anni e hanno dimenticato la Sicilia, di magistrati fessi che si sono fatti abbindolare da certi personaggi, da questori, prefetti, comandanti dei carabinieri, che non hanno avuto manco l'accortezza di vedere i precedenti penali di certi personaggi, perché bastava vedere i precedenti penali per starci alla larga, più di quanto io sto alla larga del ministro degli interni degli ultimi 10 anni. Detto questo, scusate ma mi arrabbio con questa storia dell'antimafia, però c'è una cosa, torniamo al libro che forse è meglio, c'è una cosa che a me è molto colpito nel libro. Quando il dottore Di Matteo dice una cosa, dice: c'è una resistenza, un'apatia, un disinteresse da parte delle forze dell'ordine e degli stessi magistrati ad affrontare certi argomenti che non sono solo, mi è parso di capire, gli argomenti sulla verità sulle stragi, perché se uno non sa quello che è accaduto 10, 20, 30 anni fa, come può pretendere di capire quello che accade oggi o quello che può accadere? Tutto il ragionamento che ha fatto il dottore Di Matteo. Ma mi è parso di capire che ci sia proprio una stanchezza culturale, umana, nell'affrontare da un punto di vista professionale, appunto umano, certi problemi. Io nel mio piccolo posso portare prima di dare la parola a Di Matteo, al dottor Di Matteo, un piccolo esempio. Io ho cominciato a lavorare nel 79, Franco lo sa, e per me era una pacchia lavorare da ragazzino, perché mi spostavo da Catania a Palermo, Caltanissetta, Trapani, non c'era il pool antimafia, acchiappavo notizie dappertutto, perché i magistrati allora non sapevano, i poliziotti, quello che faceva un ufficio investigativo, una procura, l'altra procura. Quindi per me il lavoro era straordinario. Poi è arrivato il pool e Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, e per me è finita la pacchia, perché hanno centralizzato le notizie e loro sapevano molto prima di me quello che succedeva, e io avevo molta difficoltà a lavorare. Da qualche anno mi è capitato, girando per la Campania, la Sicilia e la Calabria, dottore Di Matteo, mi è capitato di trovare quella facilità di lavoro che avevo quando ero ragazzo. Mi è capitato di andare in alcuni posti, raccogliere delle notizie che un'altra procura, un altro ufficio investigativo non ha. È come se quel coordinamento fosse venuto meno. Io riesco a beccare notizie che non hanno magistrati e non hanno poliziotti a 100 chilometri. E questo mi fa molta impressione e mi fa molta paura.
Dopo un intervento del genere, la voglia di parlare, in qualche caso anche di replicare rispetto a quello che ha detto Attilio Bozzoni, è veramente tanta. Qualche considerazione così per flash. Mi è piaciuta molto una sottolineatura: l'antimafia vera è quella che fa i nomi, che racconta i fatti e rischia. L'antimafia vera, tu hai citato la commissione parlamentare antimafia, io sogno, ma non da magistrato, ma da cittadino che la mafia l'ha respirata fin da quando aveva 4 anni, vivendo in certi territori, io sogno una politica come quella che scriveva nella relazione di minoranza della Commissione parlamentare antimafia del 1976, i nomi, i cognomi, i fatti e le prove della collusione tra Lima, Ciancimino, Gioia, Mandalari e i Corleonesi, prima che quei nomi fossero scritti anche semplicemente in un rapporto dei carabinieri. Quindi l'antimafia dei fatti, l'antimafia del coraggio, l'antimafia dei nomi, l'antimafia della capacità anche dei politici di sbarrare la strada ai mafiosi e agli affari mafiosi prima ancora che si sappia che quell'affare sia attenzionato, come si suol dire, dalla magistratura, dalle forze dell'ordine. Altra cosa, e però qua mi consentirete anche un riferimento al mondo dell'informazione, al mondo del giornalismo, è l'antimafia che giustamente Attilio Bolzoni punta come l'antimafia di facciata, è però l'antimafia che è stata sempre oggetto di
attenzione
benevola e gratuitamente benevola da parte della grande stampa. Non è che la grande stampa trattasse bene, abbia mai trattato bene i magistrati scomodi.
Al contrario. Li ha mazzoliati.
Non è che quando ci sono le grandi manifestazioni, le commemorazioni, la grande stampa abbia dedicato chissà quale spazio a quelle persone, saranno ingenue, saranno visionarie, che prendono il treno il 19 luglio da Pordenone, da Torino, o la nave dalla Sardegna, e vengono in via D'Amelio a pretendere verità e giustizia. No, la grande stampa è stata sempre a celebrare il 23 maggio, le navi della legalità, gli interventi. Se c'era una manifestazione, scusate, ma lo devo dire, una manifestazione che era una commemorazione, che da anni era sfuggita alla strumentalità delle passerelle dei politici e del potere, era il 19 luglio. Adesso invece il 19 luglio, è l'unica manifestazione che è stata riportata dalla stampa, non è più quella dei cittadini che vengono col treno da 1000 chilometri, ma il 18 luglio al Palazzo di Giustizia di Palermo il potere ufficiale si è riappropriato della commemorazione di Paolo Borsellino, dalla quale era stato cacciato 15 anni fa, o da tempo la politica non... O no, Attilio?
No, mi piace il dottor Matteo, no, perché parla chiaro.
Perché
parla chiaro. E dice delle cose vere.
Io non voglio fare polemica con nessuno, figuriamoci.
Anche se lì, Nino, ti interrompo, lì ho assistito a una scena che mi ha messo i brividi, perché vedere il Presidente della Repubblica, che il 6 gennaio del 1980 ho visto con i miei occhi, perché ero là, teneva il corpo del fratello, era un professore anonimo, era ancora vivo Pier Santi Mattarella, e in quella sospensione lo teneva là, respirava con lo stesso capello, lo stesso sguardo, come lo fa Crozza. E vedere quel pomeriggio, dopo tutto quello che è accaduto a Palermo, a parte i pennacchi, i carabinieri a cavallo, le fanfare, le celebrazioni che si fanno, con tanto rispetto per i carabinieri a cavallo, chiudo la parentesi, e vedere abbracciare, dopo quello che è successo in quei giorni, il figlio di Paolo Borsellino, Manfredi, commissario di polizia in questa città, a me ha fatto venire i brividi, e purtroppo ho fatto male i conti, ho sbagliato, ho detto questo è un punto di non ritorno. Con quell'abbraccio io ho detto questo è un punto di non ritorno, per come si sono messe le cose e quel grande pasticcio, che secondo me non è un pasticcio ma è qualcosa di molto più raffinato, il presidente di questa regione ha rialzato la cresta, ma per me quello era il punto. L'abbraccio tra il presidente della Repubblica e Manfredi Borsellino era un punto senza ritorno. Purtroppo mi sbagliavo, è stato cancellato da tutto quello che è avvenuto dopo. Ma a quel momento, ripeto, a parte le fanfare, i pennacchi e tutto quello che c'era intorno, a me mi ha dato emozione quella cosa, per cosa rappresentava. Però hai ragione tu quando dici si sono riappropriati di questo, perché poi io il 19 luglio ti ho visto, non ti ho salutato perché stavo lavorando, io ero là anche il 19 luglio, in via D'Amelio ero anche il 19 luglio, ero là, sì, e ho citato le poche persone che ho riconosciuto, e c'eri pure tu, c'era il sindaco Orlando, c'era Giambrone, ho riconosciuto, poi io vado con la mia testa, ho riconosciuto l'Indio, io non so mai come si è chiamato, l'Indio è uno degli agenti di scorta di Giovanni Falcone, che io ho frequentato per 12 anni, pieno di orologi, con la faccia da indio, e per gli strani meccanismi che passano nel cervello delle persone, il 23 maggio del 1992, io la prima persona a cui ho pensato era l'Indio. Dico, dov'è l'Indio? Un agente di polizia. L'Indio, perché passavo le mattinate con lui, senza sapere il suo nome, passavamo 6 ore, 7 ore. L'Indio il giorno prima era a Catania a casa sua, è caduto dalle scale, si è rotto la gamba e si è salvato la vita. L'ho rivisto il 19 luglio. Vai.
Attilio, dicevamo i nomi, i fatti, le situazioni, il coraggio di prendere anche posizioni scomode. Poc'anzi dicevi una cosa che pensiamo tutti, soprattutto per scoprire quello che c'è eventualmente dietro determinati fatti, ci vorrebbe una collaborazione istituzionale, quello che tu chiami il pentito di Stato. Ma dov'era il mondo dell'informazione? Dov'era quello dorato, quello appunto delle manifestazioni, quando bastava fare 2 più 2, io non esprimo opinioni, ma raccontare i fatti e dire che altre volte nella storia recente giudiziaria d'Italia è capitato che incidentalmente delle procure, la procura di Milano e la procura di Firenze, che indagavano su altri fatti, avessero intercettato la voce del capo dello Stato. In quei casi la polizia giudiziaria, benché fossero penalmente irrilevanti, aveva trascritto, i pubblici ministeri avevano depositato a favore dei difensori, quelle intercettazioni erano andate a finire sui giornali. Nel nostro caso, poiché le intercettazioni erano penalmente irrilevanti, non avevamo fatto trascrivere, non avevamo depositato, eppure di quelle intercettazioni non è uscita mai una parola, sono state custodite per tanto tempo prima di essere distrutte.
Incredibile.
In quel scombicchierato armadio blindato nella mia stanza, che tu conosci. E però, tu che dicevi ci vorrebbe il pentito di Stato, nei primi 2 casi assolutamente identici, anzi qualcosa di più, non è stato sollevato un conflitto di attribuzioni.
Nel terzo sì.
I magistrati non sono stati sottoposti a procedimenti disciplinari e al linciaggio mediatico come eversori. Ma queste cose che sono dati di fatto, perché una volta sì nel processo trattativa ai PM di Palermo e le altre volte no, nessuno lo ha detto, nessuno lo ha scritto. Quando uscivano i titoli o le dichiarazioni anche di uomini politici, i PM agiscono per finalità eversive e ricattano il capo dello Stato, noi non siamo stati difesi da nessuno, né dal Consiglio Superiore della Magistratura, né dall'Associazione Nazionale Magistrati, né dall'antimafia ufficiale, né dai giornali che contano.
Ma da qualche giornalista sì.
Quando, da qualche giornalista sì. E quando si verificano determinate situazioni, come quella che tu ricordavi dell'altra volta, l'intercettazione che c'è e che non c'è, il capo del governo, senza verificare se c'è o non c'è, giustamente non ha nulla da dire, ci manca, esprime, così leggo sui giornali, nelle ore mattutine la solidarietà. Benissimo, ma le situazioni, i comportamenti non sono stati uguali, anche quando il governo aveva ricevuto dalle mani di due procuratori che avevano attivato una procedura particolare ritenendo un pericolo per l'ordine pubblico le dichiarazioni di Riina, avevano ricevuto, il ministro degli interni aveva ricevuto la trascrizione e il video delle intercettazioni in cui Riina parlava di un attentato nei confronti di un magistrato. E il ministro dell'interno si è mosso, ha convocato un comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ma quelle solidarietà non sono arrivate.
Me lo ricordo.
E allora...
È il ministro dell'interno di cui parla sempre mia mamma.
No, ma io sto parlando in questo caso chi ha la solidarietà ce l'ha a corrente alternata, a seconda se, pur avendo in un caso l'intercettazione e nell'altro caso no, non è il ministro dell'interno, ma è qualcuno che sta più sopra. No? Il ministro dell'interno in quell'occasione si è attivato, ha convocato un comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, hanno stabilito delle misure di protezione eccezionali nei miei confronti. E allora, d'accordissimo. Attenzione a non buttare il bambino con l'acqua sporca, e sono d'accordo che la vera antimafia non è quella delle parate, non è quella delle navi della legalità,
delle bandiere,
è quella che ha il coraggio di fare i nomi e i cognomi, è quella di chi ha il coraggio quando ci sono delle associazioni che aiutano l'imprenditore o il commerciante storto ad andare dalla polizia o dai carabinieri o in procura a raccontare i fatti, è quella dei fatti. Io credo che in questo momento ci sia anche un pericoloso interesse a fare apparire tutto il movimento antimafia come... Il movimento antimafia è anche un movimento, per fortuna, spontaneo. Attilio, io vado a parlare certe volte... Non è quello delle parate, delle fondazioni o delle associazioni che godono dei finanziamenti, è anche un movimento spontaneo. Ma chi l'avrebbe mai detto che andando a parlare, io ogni tanto sono andato a parlare a Bagheria, a Corleone o a Brancaccio, e ho trovato pure nelle scuole, ho trovato pure figli o nipoti di persone a cui avevo fatto dare l'ergastolo, però cogli anche in queste persone tante volte anche una voglia di cambiamento. C'è anche un sentimento antimafia che parte dal basso e che non può essere mortificato dicendo l'antimafia fa schifo come la mafia.
Sono d'accordo completamente. Io volevo fare una domanda cattivissima. La prima. Vorrei fare una domanda cattivissima. Non sono cattivissima, no, è stata una chiacchierata, una riflessione. Non sempre siamo stati d'accordo, no, ma sempre in maniera affettuosa. Tra l'altro sulla storia di quell'estate del conflitto di interessi tra il Presidente della Repubblica e la Procura di Palermo, la Procura di Palermo aveva attribuzione. Pensavo a tutti gli altri, la Procura di Palermo aveva una posizione, il Presidente della Repubblica ne aveva un'altra, poi è arrivata la Corte Costituzionale, ma lì la colpa dei giornali è un'altra, secondo me, che per 3 mesi ce l'hanno fatta veramente a torroncino su questa cosa, dimenticando la sostanza della cosa, che un ex ministro degli interni, ex presidente del Senato, ex vicepresidente del Consiglio Supremo della Magistratura, si voleva sottrarre ai suoi giudici naturali, Quello era il fatto, coperto dal rumore. E non solo, si voleva sottrarre al confronto con un altro ex ministro della Repubblica che era Martelli. Non ne ha più parlato nessuno del fatto, hanno parlato del resto. Del fatto è scomparso il fatto.
No, la...
Eh? No, la domanda cattivissima ora arriva, sarà una pugnalata alla schiena al dottore Di Martelli. Intanto una cosa, a te ti piacerebbe intanto, questa non è la domanda cattivissima, andare a lavorare, ti piacerebbe andare a lavorare, hai fatto domanda per andare alla Procura Nazionale, abbiamo seguito tutto, andarsene da Palermo dopo tutti questi anni, questa indagine è veramente difficile, anche perché conoscendovi e conoscendoti, lavorare su queste cose ti ha segnato la vita in tutti i sensi, quindi andare via e staccare la spina anche da un punto di vista umano non è facile, perché è stata la tua vita questa, no? La domanda cattiva è: ma se ti trasferissero ad Aosta come a Ingroia, ci andresti o no? Questa è cattiva, eh?
Posso dire una cosa? Io credo che questo periodo non ci sia, c'è sempre, già detto di
no. No, ad Aosta?
No, c'è sempre, ha fatto un'altra cosa, sì, non, sì, diciamo, sì. Non, anche se anche questo, i fatti sono accaduti in questo modo. Io avevo fatto quella domanda perché pensavo che potesse essere
alla
Procura Nazionale Antimafia un modo per continuare a lavorare su quello che bene o male ho sempre fatto, però da una posizione diversa e con un ruolo diverso, meno di prima linea, ma sempre su quelle, sulle stesse cose. Comunque io non parlo dell'esito del concorso, però c'è un dato di fatto a proposito di Aosta. Il giorno prima della o qualche giorno prima rispetto alla decisione che dovevano prendere, era già scoppiata qualche polemica perché già la commissione aveva dato parere favorevole alla nomina di tre colleghi meno anziani rispetto alla mia esperienza nelle DDA. Ho ricevuto una convocazione e il CSM mi ha detto di aver aperto una pratica per un trasferimento extra ordinem. Per eccezionali motivi di sicurezza avrei potuto scegliere qualunque sede dove andare a lavorare, qualunque ufficio, ma in questi casi, che poi non venne attivata questa procedura nemmeno quando fecero l'attentato alla Daura Giovanni Falcone, pensate, quindi in Sicilia era la prima volta, avrei potuto scegliere qualunque sede, ma in questi casi non si può scegliere un ruolo direttivo o semidirettivo, o non si può scegliere nemmeno la Procura Nazionale Antimafia. Potevo andare dappertutto, mi hanno detto: vuoi andare da qualsiasi parte, ti mandiamo, perché ci sono eccezionali motivi di sicurezza. Io ho detto: io sono un magistrato come tutti gli altri, intanto ho fatto una domanda per un concorso, io voglio essere valutato in quel concorso, non vado da nessuna parte. I motivi di sicurezza, lo Stato nelle sue articolazioni che decidono sulle misure di protezione, li aveva giudicati eccezionali un anno e 8 mesi prima. Il Consiglio Superiore della Magistratura la settimana prima rispetto alla valutazione della mia domanda. Antonio Ingroia per me è stato, sono impopolare da questo punto di vista, ma non è soltanto per un sentimento di amicizia, ma nonostante quello che tanti pensano o tanti sono convinti da una campagna di disinformazione continua, assillante contro Antonio Ingroia è stato, a mio modesto parere, il magistrato più libero, più indipendente e meno condizionato da qualsiasi intento politico che io abbia mai conosciuto, con il quale io abbia mai lavorato. Antonio Ingroia, fino a quando ha fatto il magistrato senza guardare in faccia niente e nessuno. Se Antonio Ingroia si fosse voluto preparare una carriera politica, non avrebbe fatto quella indagine che ci è costata ostracismo e critiche da tutti, sinistra, centro e destra.
Soprattutto sinistra.
Per cui voglio dire, se avesse fatto come tanti dicono, si è preparato la strada per la discesa in politica, io penso che avrebbe agito diversamente, con più prudenza e più accortezza. Dopodiché si può non condividere, come io non ho condiviso la sua scelta,
politica,
la sua scelta, però non ci sto a questa opera che ho visto essere poi particolarmente accanita nel nostro ambiente, la magistratura. Fino a quando Antonio Ingroia era in magistratura, nessuno parlava o comunque nessuno aveva il coraggio di criticarlo. L'indomani, rispetto al fallimento della sua avventura politica, è stato individuato come se fosse
il diavolo,
il male della magistratura, l'emblema della magistratura politicizzata. Guardate, scusate se vi dico questo, i magistrati politicizzati ci sono, purtroppo ci sono sempre stati, ma non sono quelli che di solito vengono additati come politicizzati, che vengono additati come protagonisti, che partecipano al dibattito pubblico, che scrivono i libri, che vengono a Cefalù
a fare una conferenza
con Attilio Bolzoni che si appassiona, fa domande bellissime e quant'altro. I magistrati politicizzati, quelli veramente politicizzati, sono magari quelli che stanno sempre zitti, che condannano ogni forma di partecipazione al dibattito pubblico e che magari frequentano i salotti del potere per vantaggi di carriera.
Merita un applauso il dottor Di Matteo.
Sono quelli che hanno l'apparenza del magistrato terzo, sobrio e lontano da ogni tipo di interesse e passione, e quando in realtà coltivano abilmente una rete relazionale di potere che li aiuta nella carriera.
Allora, io ho un'immagine da regalarvi del dottore Di Matteo. 20 anni fa, una spiaggia bellissima sulla costa agrigentina siciliana, lui con un altro giovane magistrato di cui non facciamo il nome.
No, facciamolo, perché è un
Luca Pescaroli, li ho visti a un certo punto, io stavo pigliando il sole, li ho visti passeggiare soli, senza scorta, ed è la prima e l'unica volta che ho visto Nino Di Matteo in un posto bellissimo, perché si chiama Pietre Cadute, là i locali la chiamano pergole, noi forestieri chiamiamo Pietre Cadute perché cadono le pietre di tuffo giallo sul gesso, e ho questa immagine di te che è bellissima perché eri in libertà in quel mare bello, e poi non ti ho più visto sempre con i carabinieri, con la tua scorta, e quindi ti ho visto sempre dentro quella stanza, con quell'armadio sempre chiuso che non mi è mai aperto. E quindi e comunque magistrati è un lavoro che si fa per passione, credo, quindi al di là delle divergenze che si possono avere, per chi è appassionato alla materia e la conosce, è importante avere sempre il rispetto per le persone, rispetto che è vero che anche nella nostra categoria manca, ma manca anche nella vostra, perché poi quando si parla di magistrati, io ho scritto 5 righe sul dottore Di Matteo, credo il 30 o il 31 dicembre dell'anno scorso, sul giornale locale. Anche Nino Di Matteo per me, non faccio paragoni fastidiosi che non mi piacciono, perché anche lui a suo modo è un italiano fuori posto in Italia, per come è fatto, come persona, prima ancora come magistrato, proprio un italiano fuori posto. E come italiani fuori posto erano moltissime persone che ancora ci sono e altre non ci sono più. Quelle che non ci sono vengono strattonate da 20-25 anni da una parte e dall'altra, ma quando c'erano venivano denigrate, venivano insultate, venivano combattute, e l'isolamento, e questa è un'altra parola che a me ritorna sempre, l'isolamento non è mai politico, istituzionale, sociale, l'isolamento è sempre molto più vicino nell'ambiente dove tu lavori. Il primo isolamento i giudici Falcone e Borsellino hanno avuto a Roma, hanno avuto nelle stanze accanto, il generale alla chiesa non l'ha avuto, l'ha avuto là nel suo comando, lui che aveva gli alamari cuciti sulla pelle, e la torre non l'ha avuto, l'ha avuto nel suo partito, e così Borsellino. Poi una volta che li hanno sepolti sono diventati eroi di quest'Italia dove, ripeto, c'è una democrazia molto giovane, dove tutti dobbiamo contribuire a farla diventare un po' più matura, perché senza una democrazia più matura torneremo fra 50 anni, fra 100 anni con il dottor Ennio Di Matteo a parlare di trattative, patti, ricatti dell'Italia delle convenienze. Se cresciamo tutti insieme, piano piano, la migliore forma di antimafia per me è fare il nostro lavoro e il nostro dovere di cittadino nel migliore dei modi, ogni giorno. Questa è la forma più alta di antimafia. Grazie al dottor Ennio.